vogliono imbavagliare prima di parlare, giusto? Voglio dare buongiorno a tutti voi, un po' di tempo che non ci vediamo, però quando ci vediamo io sono sempre contento di stare con voi per condividere la vostra comunione insieme, per ascoltare la preziosa parola di Dio. Spero che per voi sia uguale nei miei confronti, così possiamo stamattina... vi porto i saluti di mia moglie, era molto dispiaciuta di non poter venire, però stamattina nel culto, dopo il culto, dovevano mettersi d'accordo con le altre donne, perché domani inizia il gruppo delle donne sue di Non Solo Caffè, chiamato così. Noi volevamo fare pure noi gli uomini, non solo Porchetta, però questo che era un po' scostumato e quindi abbiamo resistito, non l'abbiamo fatto. Però vi saluta e veramente era dispiaciuta per questo, ma doveva trovare accordi con le persone, con le altre signore, quindi speriamo ci sia un'altra opportunità. Stamattina voglio portare a voi un tema molto importante, so che ogni domenica del mese dedicate così una mattina per l'evangelizzazione. Che cos'è l'evangelizzazione? È quello di portare un messaggio della parola di Dio molto diretto, particolarmente alle persone che non conoscono ancora il Signore, i nostri amici che invitiamo di tanto in tanto quando c'è la possibilità. Sicuramente ascoltiamo domenica dopo domenica delle cose molto importanti per noi come crescita spirituale dalla parola di Dio, però quando si parla di evangelizzazione torniamo un passo indietro proprio alle radici di quella che è la nostra fede. Perciò penso che anche se è diretto a queste persone è sempre un messaggio dalla parola di Dio che ci investe ugualmente, ci ricorda quello che Dio ha fatto per noi, e quindi dovrebbe suscitare in noi un motivo sempre di ringraziamento e di lode, e comunque oltre ciò ci riconferma anche la fede. Perciò se qualcuno qui stamattina è nell'uno o nell'altro caso troverà sicuramente giovamento dalle parole che sto per dirvi. Ho chiamato questa meditazione, questo pensiero, così che voglio darvi questa mattina, strada pericolosa. Ho detto strada pericolosa, divieto di transito. Non so per farvi una lezione di teoria per la patente, voglio dirvelo subito, non vi spaventate, non faccio nessun esame, non voglio parlarvi neppure della Tiburtina, l'Aurelia, o la tristemente nota via del mare che scorre proprio qui a due passi dalle vostre abitazioni, che sono strade che nel corso degli anni hanno mietuto decine e decine di persone attraverso spaventosi e terrificanti incidenti stradali. Eppure erano strade ben conosciute e ripetute chissà quante volte dalle stesse persone. Io stesso che vengo qui da voi, quando vengo devo fare la via del mare, ritornare per la stessa strada. Però sono sicuro di una cosa, ritornando a questi incidenti, che nessuna di queste persone avrebbe mai pensato di lasciare la propria vita su una di queste strade che percorreva ripetutamente. E magari pensare che una di quelle croci che noi viviamo fosse in un certo tempo anche futuro, ricordava la sua persona con un mazzo di fiori magari pure ingiallito. Questa mattina, seguendo questo pensiero, vorrei portarvi a considerare e riflettere su certe nostre sicurezze che a volte non solo si rivelano infondate, ma anche molto molto pericolose per le conseguenze che possono seguire. E voglio farvi alcuni esempi noti di quello che sto dicendo, ricorderò alcune cose a tale proposito. Se ben ricordo, e se ricordate anche voi, era la sera del 13 gennaio del 2012, alle 9.45 circa, quando fu diffusa la notizia che una nave da crociera, salpata da poche ore dal porto di Civitavecchia, per compiere una crociera alle Baleari, stava affondando nel Mar Tirreno a causa di un violentissimo urto contro uno scoglio che gli aveva aperto tutta la fiancata di destra. Nei giorni e nei mesi che seguirono, come ricordate, perché abbiamo visto tutti, TV e giornali riproposero in continuazione impietosamente le ingloriose, ma direi soprattutto dolorose immagini del naufragio della Concordia. Questa nave era la nave ammiraglia, il fiore all'occhiello della Costa Crociere, una delle compagnie più importanti di turismo italiane, ed era ancora adagiata, si vedeva in televisione, di fianco sugli scogli dell'isola del Giglio. Incredibile questa immagine che più volte ci ha colpito alla TV, di vedere questo enorme gigante del mare costruito per dominare il mare, adagiato così di fianco, impotente, ferito a morte come un grande animale che stava lì adagiato. Erano veramente delle scene veramente molto molto penose. Era successo che il comandante di questa nave, sicuro di se stesso, ritorniamo all'argomento, seguendo una rotta azzardata che a lui però sembrava ugualmente giusta, è finito sugli scogli dell'isola causando la morte di 32 persone più una 33esima persona che era uno dei sub che più tardi lavorarono all'operazione di recupero di questa nave. È un fatto molto grave. Questo disastro, come si apprese pochi giorni più tardi, si sarebbe potuto tramutare in una vera e propria tragedia se l'incidente fosse accaduto soltanto 100 metri più a largo, perché vedendo il fondale hanno visto che dopo questa barriera di scogli dell'isola praticamente il mare sprofonda, raggiunge una profondità molto molto grande, sarebbe stata veramente una grande tragedia. Le ore che hanno seguito l'impatto di questa nave sugli scogli penso devono essere state delle ore davvero terribili per le centinaia di passeggeri che pure si erano imbarcati da poco per vivere una settimana di relax, di piacere, di divertimenti, di vedere altri paesi, altre cose. Io ho vissuto, tanti anni fa, quando ero molto più giovane di adesso, ho lavorato su una nave da crociera per circa 6 mesi. Io sono parrucchiere, quindi ho fatto il parrucchiere su una nave da crociera per 6 mesi e posso dirvi che il mare di notte fa paura veramente. Io mi ricordo che salivo sul ponte per passare un po' di tempo, per fumare una sigaretta, e allora fumavo. E queste onde che arrivavano di notte, gigantesche, davano certi schiaffi sulla fiancata della nave, io dopo un po' ritornavo giù perché mi faceva un po' impressione, tutto buio così. Immaginate questa gente che ha passato in quei momenti, poi centinaia di persone che si erano imbarcate da poco, le navi sono molto grandi queste qui da crociera, hanno dei corridoi infiniti, che erano entrati da poco, non sapevano neppure dove era la loro cabina, magari avevano posato le cose, il figlio che non c'era, pensate al caos in quei momenti che si è venuto a trovare in questa nave in quelle ore. Altro esempio. L'avete sentito anche voi sicuramente più di una volta, che uno dei dati più sconcertanti che riguardano gli incidenti mortali di montagna e di mare, stranamente riguardano proprio persone con grandi esperienze nel settore. Succede sempre questo. Esperti marinai, provetti sciatori, scalatori, guide alpine, gente insomma provata, sicura dei propri mezzi, eppure tradite proprio da questa stessa certezza, da questa stessa sicurezza. Per questa stessa ragione, nella maggior parte dei casi, queste persone, pur percependo dalla natura chiari segnali di pericolo, un pescatore esperto di mare sa quando sta per arrivare una tempesta, chi sta in montagna ed è esperto di montagna vede che il tempo varia e quindi il pericolo si avvicina, eppure nonostante questi segnali, queste persone continuano ad andare avanti fino alla morte, fino al rischio, al pericolo della morte. Concludo con un fatto storico realmente accaduto, tanto che c'è stato anche un film di quelli che vediamo, ma voglio ricordarvelo stamattina, un fatto storico che risale all'ultimo conflitto mondiale ed è la storia dell'aereo scomparso. Una storia molto interessante, si trattava di un bombardiere americano che, partito dalla base militare di Bengasi, in Libia quindi, era partito per compiere una missione al centro dell'Europa, probabilmente bombardare in Germania, un altro posto, un obiettivo che gli era stato indicato. A missione compiuta l'aereo riprese la via di ritorno. È molto interessante questa storia. Stessa rotta di andata, stessa durata del percorso, l'equipaggio è tranquillo, gli strumenti di bordo funzionano perfettamente, ma nonostante tutto questo aereo non arrivò mai a destinazione, non ritornò mai più a Bengasi. Soltanto più tardi i resti dell'aereo e quelli dell'equipaggio furono ritrovati in pieno deserto libico, diversi chilometri oltre Bengasi. Cosa era successo a questo aereo scomparso? Gli americani stabilirono una commissione militare molto molto precisa, come sono i militari, per capire quello che è successo a questo aereo. Ed a un certo punto stabilirono, dopo esami sulle rotami, sulle persone e tutti, che a un certo punto gli strumenti di bordo funzionarono perfettamente e segnalarono perfettamente l'arrivo a Bengasi. Ma il comandante e il pilota, consultando il tempo che era trascorso, decisero che era impossibile, era troppo presto, e sono andati oltre, praticamente. Hanno finito il carburante e sono precipitati nel deserto. Il risultato dell'accaduto, dopo diversi studi, fu giustamente attribuito ad una semplice variazione meteorologica. Era successo che un forte vento di coda aveva spinto l'aeroplano molto velocemente e era arrivato molto prima del tempo che era previsto. Gli strumenti avevano chiaramente segnalato la verità, come la Bibbia ci segnala la verità, ma chi doveva tenerne conto non l'ha fatto. È andato oltre, sono precipitati in pieno deserto biblico, sono morti 8 uomini di equipaggio e l'aereo è andato completamente distrutto. Questa mattina ho voluto ricordare a tutti noi alcuni di questi tristi episodi, ne potremmo citare anche altri, per mettere particolarmente in evidenza una realtà che come esseri umani ci accomuna tutti, cioè quella delle volte di credere di essere sulla strada giusta, mentre invece più o meno consapevolmente stiamo percorrendo la strada sbagliata. A volte anche noi nella nostra esperienza umana, se siamo sinceri, abbiamo intrapreso delle direzioni che ci sembravano giuste e soltanto più tardi però ci siamo resi conto che erano sbagliate, costringendoci per il nostro bene, forse anche per il bene altrui, a cambiare strada. Strada pericolosa, divieto di transito. Centinaia di anni fa lo scrittore del libro dei Proverbi, che è uno dei libri sapienziali della Sacra Scrittura, attenzione, non è un libro di seconda importanza, è un libro che fa parte integrante della Bibbia, cioè voglio dire che gli ebrei quando hanno canonizzato i vari libri biblici c'era anche il libro degli ebrei con una serie di consigli, di massime e ugualmente parola di Dio. Questo libro, molto, molto antico e molto bello, in questo libro Dio ripete la stessa cosa e ripete, conferma questo possibile inganno a danno di noi esseri umani dicendo questa frase, che in Ebrei 14:12, potete cercarla dopo, ma è molto bella, dice: c'è una tal via che all'uomo pare dritta, ma che finisce per portare alla morte. C'è una tal via che all'uomo pare dritta, ma che finisce per portare alla morte. Vi rendete conto di quale inganno? Incredibile inganno, molto sottile, perché pare dritta, pare la strada giusta, ma non è la strada giusta. Ovviamente queste parole, allora, sotto forma di metafora, fanno riferimento alla vita spirituale di ciascuno di noi, che dobbiamo intenderle in questo modo, e rappresentano un solenne avvertimento contro l'ignoranza. Ma non ignoranza, che è una delle tante parole che abbiamo travisato, che delle volte diciamo è maleducato, ignorante o sfostumato ignorante. No, ignoranza significa innanzitutto ignorare una certa verità, ignorare una cosa, in questo caso ignorare la parola di Dio. E la superficialità con la quale noi ci occupiamo della nostra anima e del nostro futuro eterno. Purtroppo molti di noi, specialmente in un paese come il nostro, dove la tradizione religiosa ha già preconfezionato fin dall'inizio della vita di un essere umano che viene al mondo un percorso rituale fatto di certi riti, di certe cose che bisogna seguire, praticare. Dico, noi lasciamo con superficialità e non curanza l'aspetto più importante della nostra esistenza presente e futura, vale a dire la nostra anima, in balia di tradizioni religiose, in balia di precetti umani, di incertezze che poco e niente hanno a che fare, posso garantirvelo, con quello che dice la parola di Dio. Come avrete certamente notato, l'avvertimento biblico che ho appena citato parla invece di una responsabilità personale diretta nello scegliere la strada giusta da seguire, che non può e non deve assolutamente essere demandato o delegato ad altre organizzazioni religiose e tantomeno ancora ad altre persone, chiunque esse siano. O rappresentate su un figurino tipo i santi, o che sia una persona importante con la quale noi abbiamo una certa fiducia. In altre parole, quello che la scrittura dice chiaramente è che ogni individuo è e sarà responsabile di se stesso davanti a Dio. Non possiamo dire, ma poi mi hanno detto questo, quell'altro mi ha detto quell'altro. Ogni individuo è responsabile e sarà responsabile davanti a Dio. Ora, non è mia intenzione questa mattina criticare, sminuire, tantomeno ancora combattere quel tipo di cristianesimo impersonale ed apparente che è possibile trovare in diverse confessioni di fede e anche nelle persone che seguono questa fede. Voglio dire che non è soltanto criticare la persona cattolica che segue i principi della Chiesa cattolica, ma anche nella Chiesa evangelica. Ci possono essere delle persone che portano soltanto l'etichetta di credenti, ma non vanno oltre quella realtà, cioè portano avanti una fede che non è una fede vera, non è una fede personale, non è una fede che ti ha coinvolto. Magari ci sei entrato perché ti piaceva vedere certe cose, ma quello non significa, non è la fede che porta alla salvezza, non c'entra niente. Il fatto che ci faccia piacere frequentarci o frequentarsi altri gruppi religiosi non c'entra niente con la fede, che la fede ha una nascita ben precisa e un processo ben preciso che fra poco, piacendo a Dio, vedremo, speriamo di dirlo con chiarezza. I credenti e noi credenti non vogliamo discutere con nessuno né controbattere nessuno. Il nostro desiderio come figli di Dio, che abbiamo conosciuto la verità, abbiamo questo grande desiderio di trasmettere ai nostri amici, ai nostri parenti, alle persone che non conoscono ancora questa verità, semplicemente il messaggio del Vangelo. Ed è quello che vogliamo fare stamattina con grande semplicità. Parlare del messaggio del Vangelo, non di noi, ma di quello che Dio dice attraverso la sua parola. C'è una tal via che all'uomo pare dritta, ma finisce per portare alla morte. Queste parole parlano chiaramente di una via e di una meta. L'esistenza umana non è, come molti pensano, una semplice serie di eventi negativi e positivi che si intrecciano e si susseguono confusamente e casualmente fino alla morte fisica di una persona. La maggior parte della gente crede che la vita sia questa. Nasci per caso, vivi per caso, ti capita quella moglie, ti capita quel marito, ti capita quel lavoro, si va avanti così alla giornata e poi alla fine arriva una bella malattia o ti prende un colpo per la strada e finisce la tua vita. Questo è quello che immagina la gente, ma Dio non vede la vita in questo modo qui. Assolutamente, non è questa la via, la vita dell'uomo. Secondo la Bibbia, l'uomo intanto è un essere creato di immagine e somiglianza di Dio. Cominciamo a mettere il puntino, non è una scimmia derivata da altre scimmie o un essere che è nato da animali. L'uomo è una creatura particolare, creata di immagine di Dio, vuol dire che somiglia a Dio, non è Dio, ma è l'immagine di Dio. Quindi una mente pensante, perché se il creatore ha fatto tutto quello che vediamo, anche l'uomo ha queste capacità, ha la coscienza di capire quello che è giusto e quello che non è giusto, come che gli animali non hanno ovviamente. L'uomo è stato creato ad immagine di Dio, ma con quale scopo? Se voi leggete il capitolo 17 del libro degli Atti, il discorso di Paolo agli Ateniesi, lui lo spiega che Dio ci ha creati, ci dona la vita, perché la vita è un dono, per uno scopo ben preciso, perché noi possiamo in questa vita conoscere Dio. Questo è lo scopo della vita. Ci dà la vita perché noi possiamo conoscere Dio, essere perdonati del peccato con il quale nasciamo, che tutti nasciamo col peccato, lo vedremo fra poco, per vivere con Lui la vita eterna. Questo è lo scopo essenziale, primario della nostra vita. Poi viene la casa, la famiglia e tutto il resto, ma questo è lo scopo primario per il quale Dio ci ha creato, per conoscerlo, per ricevere il perdono, essere purificati e per vivere la vita eterna in comunione. Vivere la vita in comunione qui e la vita eterna con Lui. Quando noi leggiamo le prime pagine della Sacra Bibbia ci rendiamo conto che subito dopo un tempo indefinito di comunione felice fra il Creatore e le sue creature è successo qualcosa che ha completamente cambiato la condizione spirituale e morale di Adamo ed Eva, nostri progenitori. La loro cosciente e voluta ribellione alla volontà di Dio ha prodotto il peccato, dice la Scrittura. E da quel momento in poi, come afferma il resto della parola di Dio, questo peccato, questa malattia che produce la morte, cioè la separazione da Dio, è entrata a far parte di tutta l'umanità, contagiando indistintamente ogni essere umano che viene al mondo. Il peccato, per spiegarlo molto semplicemente, è fatto di due realtà. C'è la condizione di peccato, nella quale tutti indistintamente nasciamo, la condizione di peccato che porta a peccare. Mi spiego? È come le radici di un albero, ve lo illustro così. Le radici è la condizione di peccato. Il tronco e i frutti sono il peccato che noi commettiamo continuamente. Se non si taglia la radice di questo peccato, è inutile dargli una verniciatina sopra. Non serve a niente. Devi tagliare la radice di questo peccato. E questo fatto che è passato su tutti gli uomini, Paolo lo spiega molto bene nel capitolo 5 della lettera ai Romani, soltanto due versetti, qui due o tre versetti, e dice a versetto 12 del capitolo 5, siccome per mezzo di uno solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato è entrata la morte, attenzione, in questo modo, in questa maniera, la morte è passata su tutti gli uomini, tutti te, tutti io, tutti, perché tutti hanno peccato. Allora quando leggo questi versetti qualcuno mi dice, ma io che c'entro con Adamo? No, no, tu c'entri, perché tu ti confronti con te stesso e con gli altri, allora trovi che sei perfetto, anzi, più ti confronti poi troverai che sei meglio degli altri, perché siamo tutti orgogliosi naturalmente. Ma quando tu ti confronti con quello che dice Dio, e che con Lui ti devi confrontare, troverai che tu stai in difetto continuamente, e tu dovrai dire grazie a Dio che mi hai salvato, perché io pecco ogni giorno, io mi alzo e pecco, nel momento che esco da casa pecco, io quante volte esco e dico non voglio peccare, e quello mi attraversa la strada, mi succede qualcosa, io pecco subito, e la sera devo chiedere perdono a Dio ogni sera, del mio peccato. Inoltre, cosa è successo? Dopo questo, Adamo ed Eva, essendo stati scacciati dalla presenza di Dio, smarrirono per sempre la via del ritorno. E così tutti noi nasciamo in questo stato di confusione spirituale causato dal peccato che ci impedisce con le nostre sole capacità umane di poter ritrovare la via che porta a Dio. Non riusciamo a trovarla. E allora noi reagiamo in questo modo. Avendo smarrito la via che porta gli uomini cosa fanno? Cercano delle sostituzioni, cercano delle alternative. Cercano di riempire questo vuoto che Dio ha lasciato, non Lui l'ha lasciato, noi abbiamo lasciato Dio e si è creato questo vuoto dentro di noi. Cercano di riempirlo con alcune cose che adesso passerò in rassegna brevemente. Immaginiamo che sto illustrandovi, non so se dico il termine giusto, un commò, una credenza, che, cioè quel mobile che c'ha tutti quei cassetti per capirci, no? Ci sono quei mobili, hanno tutti i cassetti, io vi elenco un po' di cassetti. dove sta tanta gente. Il primo cassetto è la religione, quello alto, non so le donne che ci tengono, la biancheria, no, il primo cassetto è la religione. Qualunque sia, produce soltanto un effetto superficiale di verniciatura apparente per gli uomini, perché bisogna osservare certe regole, praticare certi riti, fare certe opere, comportarsi in un certo modo, e questo fa sentire la persona meritevole e a posto con Dio, dando la falsa sensazione di aver ritrovato la via. Invece non abbiamo ritrovato nessuna via. E la meta? Nessuna religione. Per quanto possa essere seguita con passione, scrupolosa determinazione, potrà mai portare alla salvezza. Nemmeno se tu ti ritieni evangelico. Perché non è che essere evangelico ti salva, non è essere evangelico che ti salva, non è essere cattolico che ti salva, non è niente di religioso che ti salva. Perché chi salva è una persona. Non è una religione, chi salva è una persona. E poi, subito dopo, al secondo cassetto di questo mobile, c'è la filosofia, cioè l'esaltazione del pensiero umano e la falsa illusione di poter comprendere tutto, l'uomo che vuole sapere tutto, che sa tutto, l'uomo che non ha bisogno di niente. C'era quella famosa reclame dell'Amaro Petrus, di quell'uomo potente che batteva sul tavolino, l'uomo che non deve chiedere niente, l'uomo che si sente orgoglioso, presuntuoso, al centro dell'universo, il che basta guardare di sera un cielo stellato e rimanere meravigliato e dire: ma io, se siamo coscienti e onesti con noi, ma io chi sono? Ma vi rendete conto che dopo quella volta celeste c'è un universo infinito e noi siamo una piccolissima infinita particella incredibile di questo mondo così grande, questo universo così immenso. L'umanesimo è il terzo cassetto, qui c'è un sacco di gente, è pieno, di solito tocca sposare le cose in un altro cassetto da quanto è pieno, perché l'umanesimo è la corsa sfrenata alla realizzazione di se stessi. Guardate che il diavolo è molto furbo, sa trovare un posto per tutto nei cassetti, eh? Ognuno ha la sua, il suo cassetto preferito, lui ce lo indirizza proprio particolarmente, no? Gli mette dei pensieri, quello è il cassetto giusto, vai, se tu ti fai una bella vita, ti fai una bella casa, e poi ti compri la macchina, e poi c'hai questo, e poi c'è quell'altro, e comincia con queste lusinghe a mettere davanti queste cose qui, l'illusione di una felicità, che una volta raggiunta, ma che fatica a raggiungerla, lascia le persone ancora più vuote ed insoddisfatte di prima. E vi porto l'esempio, non sto parlando di cose che credo io. Nella Svezia, in Norvegia, nei paesi del nord Europa, dove c'è una grandissima libertà a tutti i livelli, sia sessuale, comportamentale, di pensiero e tutto, sono i paesi dove c'è la maggior parte di suicidio fra i giovani. Altro esempio, guardate le famiglie patrizie di Roma, io ne conosco alcune, ve lo dico, questi casati nobili della Roma passata, no? Certi nomi, potrei citarli, ma è meglio di no. Ce ne abbiamo uno anche in chiesa da noi, una discendente di questa. Ma i figli di queste famiglie hanno avuto tutto. La maggior parte di questi giovani si sono ammazzati. Chi con incidenti stradali era ubriacato con una moto, è andato addosso a un pullman, chi un altro è morto che si è voluto buttare da qualche parte, da qualche ponte. Ma hanno fatto la maggior parte di loro questa triste fine. La scienza, la scoperta, l'energia nucleare. Finita la guerra l'hanno sperimentata l'energia nucleare. Due bombe atomiche nel giro di pochi giorni sono state sganciate sul Giappone e hanno fatto una strage, una distruzione, non solo per l'evento appena accaduto, ma la gente che è morta dopo. Per le radiazioni, ancora oggi persone deformate, malattie e cose. Io non credo di dire una cosa fuori posto, ma io credo che noi stiamo pagando la fuoriuscita di Chernobyl ancora, perché tante leucemie, tante malattie, tanti tumori sono inspiegabili come sono uscite fuori da 25 anni a questa parte. La scienza. Ed infine, il cassetto ultimo. Quello di casa mia, di Luisa, è il più grande di tutti. I cassetti hanno 800 metri, quello ultimo è grosso così, ci mette un sacco di roba, è l'evoluzionismo. L'evoluzionismo raccoglie tutto, è la scienza di tutti, in realtà è una vera religione anche quella. Dio non c'è, tu puoi fare quello che ti pare, nessuno ti giudicherà, non è vero che tu sei una persona speciale, tu sei un derivato degli animali e queste cose qui, Dio non c'è, e così si risolve tutto. Tagliamo alla radice, leviamo Dio di mezzo, no? E così siamo sicuri, nessuno ci dice più niente. Il sapere, l'immaginare, come tutte le altre vie delle quali ho parlato, non possono portare a nessuna meta che possa ricondurre l'uomo a Dio in una realtà spirituale che va al di là della vita fisica. Tutte queste cose non hanno, voglio dire, una prospettiva che va al di là della vita fisica. Sono tutte cose per l'oggi, ma l'oggi dura poco. Siamo sinceri, quanto dura la vita? Appena ci giriamo è già finita, diceva la canzone di Nino Manfredi anche. È così. C'è una tal via che all'uomo pare dritta, ma che finisce per portare alla morte. Allora la domanda che ci viene spontaneo chiederci questa mattina davanti a questo solenne avvertimento, ma c'è allora una via e qual è la via da seguire? Io ho dato una risposta per me stesso, spero che possiate farla anche voi, vostra questa risposta. Io ho pensato, mentre mi preparavo, e poi ho detto, solo Dio può riportare l'uomo a Dio. È vero. Solo Dio può riportare l'uomo a Dio, fra poco lo vedremo. Quello che sembrerebbe essere un gioco di parole rivela invece la verità centrale del messaggio del Vangelo. Molto semplice. Gesù ha detto, e qualcuno l'ha pregato stamattina, sono contento che l'ha fatto, con estrema chiarezza e determinazione, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Come si può notare e sottolineare? Intanto, una premessa, scusatemi, ma chi poteva dire una cosa del genere? Cioè, io non riesco a pensare, è possibile che io mi alzo una mattina e vado in giro a dire alla gente, io sono la via, la verità, la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. O questo è matto, è successo, o se no sono la persona della quale sto dicendo, perché sono parole così profonde, così piene di significato, così vere, così incredibili, che non possono essere uscite da una mente umana. No, assolutamente non possono essere uscite da una mente umana se non da colui che le sta dichiarando. Comunque, io sono la via e la verità, la vita è un'affermazione autoritaria, completa, completa sì, perché abbiamo la via che è Gesù Cristo, non le diverse possibilità alle quali abbiamo riferimento, e non è affatto vero che tutte le religioni portano a Dio. Questa settimana io ho fatto una discussione molto accesa con una mia cliente, e da una parte mi è dispiaciuto pure, però devo dire che lei è un'azionista della Chiesa Cattolica, ma ripeto, non voglio fare distinzioni, però lei è molto attiva nella Chiesa, nella parrocchia, poi fa dei seminari. Era rivenuta da un seminario fresca fresca, io delle volte ci sono passato sopra perché non volevo affondare la lama e il coltello così. E lei sa che io sono evangelico, sa che vivo nella chiesa lì dello stesso quartiere, quindi lo sa. E ha detto che la parola di Dio, i primi passi di Genesi, non sono veri. Senti, erano una storia. E io non ce l'ho fatta più, scusate, sono andato pure fiato. Io non ce l'ho fatta più, scusate, ma come puoi? Una cosa, no, quelle sono tutte storie, anche i salmi. Non è vero che sono tutti di Davide, perché te credi che sono di Davide, quelli che ha scritto Davide? Ma dico, se c'è scritto, io credo che sono di Davide, perché io non devo credere che sono di Davide? No, comincia. Insomma, una discussione, siamo stati lì molto molto tempo a parlare, e poi la Fagna mi ha detto una cosa che veramente mi ha mandato fuori di giri. Ha detto che ritornando da questo convegno, intanto lei ha detto che tutte le religioni portano a Dio, pure lei è Dio talmente buono, e ha detto che il teologo che guidava questo seminario ha detto che l'inferno è vuoto. Come l'inferno è vuoto? Scusa Vittoria, dico, ma tu dici che l'inferno è vuoto, allora Gesù che è venuto a fare? Scusa, se non c'era bisogno di un salvatore, perché tu dici che sei cristiano? Dimmi, perché Gesù è venuto allora? Che scopo c'era che Dio mandasse il figlio a morire di una morte così tragica, assurda, se non c'è bisogno, se l'inferno è vuoto? Sì, ma tanto Dio è buono, ha continuato, Dio è buono e passerà sopra tutto. Allora, guarda, Dio dice, Dio amore, e lo so che Dio amore. Meno male che amore, però Dio è anche giustizia. E non può passare sopra il peccato. Capite come funzionano queste cose? Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù, che Dio si è fatto uomo, per venire a liberare l'uomo dal peccato che lo rendeva schiavo e spiritualmente separato da Dio, è venuto a tagliare quella radice del peccato che noi non potevamo assolutamente tagliare. Come ci ha liberati? È importante stamattina ricordare questo, e chi non lo sa, voglio dirlo molto chiaramente. Come ci ha liberato? Donando la sua vita al posto della nostra. Però quando dico nostra, mi dispiace dire nostra, perché è vero che è nostra, però questa nostra noi col pensiero ci manda, ci disperde, ci manda verso gli altri, invece no. Dico della tua e della mia vita, Gesù è venuto a morire per me e per te, come persona. Non vostra soltanto, vostra in un senso generale, ma Dio è un Dio personale, è venuto a morire per te e per me. Ha dato se stesso. Si è trattato di una perfetta sostituzione, non come quelle che abbiamo visto prima. Perché il giudizio e la condanna che gravava su di me e di te, che siamo dei peccatori nati e abbiamo proseguito e proseguiamo nel peccato, è stata completamente, sottolineo questa parola forte, completamente pagata attraverso il prezioso sangue di Cristo. Non c'è nessun altro Dio che muore per le sue creature. Mi dispiace per le altre religioni. Non c'è nessun Dio che muore per le sue creature. Questa mattina, davanti a questa grande e unica verità che stiamo considerando, io credo che nessuno di noi possa dire non mi riguarda, mi rimane indifferente questa storia di Gesù che muore per me. Io credo che Dio, per mezzo della sua parola, vuole richiamare ciascuno di noi ancora stamattina ad esaminare se stesso e a prendere coscienza della direzione che sta seguendo. Devi chiederti, ma io cosa credo? Fino a oggi come sono andato avanti? Quali sono le speranze future della mia vita? Che vita sto conducendo? Se tu sei un essere umano come me, hai la responsabilità di farti queste domande, di dare una risposta a queste domande. La tua vita presente e il tuo destino eterno sono valori troppo importanti per essere considerati con superficialità e leggerezza. E dice bene le parole che abbiamo letto in Proverbi: c'è una tal via che all'uomo sembra dritta, ma che finisce per portare alla morte. A distanza di molti anni, ma tanti anni, proprio all'inizio del suo ministero terreno, Gesù ripropose alle persone che lo stavano ascoltando lo stesso identico amorevole invito davanti al pericolo di prendere la strada sbagliata. Prendete per favore questi pochi versetti di Matteo capitolo 7, versetti 13 e 14, li conosciamo molto bene tutti, però io credo che la parola di Dio dobbiamo vederla ugualmente, leggerla, capirla. Se no qualcuno può pensare, ma lui sta parlando di testa sua, sta dicendo delle cose sue. No, non mi permetterei mai, è troppo grande la responsabilità. E Gesù ha detto: entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, altro che inferno vuoto, altro che inferno vuoto. Alla fine della perdizione c'è una cosa molto triste, purtroppo, una sorpresa brutta. E notate ancora questa parola: e molti sono quelli che camminano per essa. Stretta invece ed angusta è la porta che conduce alla vita, e pochi, pochi sono quelli che la trovano. Non avete notato questi contrasti, no? Sicuramente molti, pochi, due vie, due mete. Usando queste contrapposizioni, Gesù intende innanzitutto dire ai suoi ascoltatori, a noi oggi, una cosa molto importante e semplice, cioè che non sempre la verità e la ragione stanno dalla parte della maggioranza. Cominciamo da questo punto. Non è vero che dove c'è più gente c'è la verità, non è vero assolutamente, dice Gesù, attenzione. Anzi, dice lui, la strada larga è quella che ci cammina molto gente, perché? Perché è una strada facile da percorrere, quella che non richiede impegni particolari, quella del dire basta, seguo la corrente e sto a posto, faccio quel compitino che la Chiesa mi dice o la persona che sta nella Chiesa mi dice e io sto a posto. Ecco perché ci sono tanti, perché non ti devi impegnare più di tanto, non fai niente, stai seduto, segui la corrente e vai avanti così. È per questo che questa gente cammina su questa strada, dice ma io sono nato con la mia religione, cerco di fare quello che mi dicono e poi si vedrà. Io, dicono altri, penso di essere una brava persona. Ripeto, non lo metto in dubbio che tu sia una brava persona, se ti confronti con te stesso e con gli altri, probabilmente tu lo sarai, ma non è quello il metro di giudizio di Dio per essere bravi o no. Non ho mai fatto del male a nessuno e su questo ci metto tanti dubbi. E anche qui dico che siamo molto capaci di dire che noi non facciamo mai del male a nessuno, ma dovremmo pensarci molto bene, perché io penso che delle volte abbiamo fatto del male non poco agli altri, parecchio, anche a noi stessi. Dovremmo pensarci bene. Comunque, dicono questa gente, ho le mie idee, i miei principi, seguo la mia strada. E poi la frase che ha detto la famosa signora Vittoria, il mio credente, tanto tutte le strade portano a Dio, ogni religione ha una parte della verità, e poi Dio è così buono che alla fine perdonerà e accetterà tutti. Allora Gesù, che Dio, risponde a queste persone dicendo attenzione, non lasciatevi ingannare e non ingannate voi stessi, è molto facile ingannare se stessi, dice Gesù. Perché larga è la via che conduce alla perdizione, cioè per sempre lontani dalla mia presenza. Con la porta stretta e angusta, invece, il Signore vuole indicare a tutti noi i simboli della ricerca. Noi siamo chiamati ad avere la responsabilità di ricercare Dio, anche se devo dire che è vero che Lui alla fine cerca noi, ci prende e ci tira su. Però noi abbiamo questa responsabilità di farci delle domande, ma chi siamo? Come mai vivo in questo mondo fatto così bene? E come mai il mio corpo funziona così bene quando sta bene? Come mai ci sono delle cose meravigliose? Non è possibile che siano venute da soli. Questo è quello che dice Paolo nel primo capitolo ai Romani, che l'uomo dovrebbe capire già la rivelazione di Dio attraverso la creazione, attraverso le cose che Dio ha fatto. E invece l'uomo no, volta le spalle a Dio, crede di essere lui il padrone del mondo e rifiuta Dio e si costruisce le altre cose, le immagini, dice Paolo, e altre cose lì, così. La strada stretta è quella della ricerca, del sacrificio, ma soprattutto, sapete di cosa? Dell'umiltà. Eh sì, perché per entrare nella porta stretta ci vuole umiltà. Quando noi troviamo una porta stretta, cosa facciamo? Andiamo dritti, gli diamo una testata, una capocciata, come dice a Roma? No, e noi dobbiamo abbassarci per entrare, e abbassarci qui in questo che vuole dire Gesù significa il nostro orgoglio. È difficile, la nostra battaglia è contro il nostro orgoglio, contro l'amore di noi stessi che non vogliamo dare a nessuno, non vogliamo lasciarlo. Dobbiamo distruggere il nostro orgoglio, la nostra presunzione, i diritti che pensiamo di avere. È per questo che poca gente trova la via che mena alla salvezza. In altre parole, la porta stretta è la croce di Cristo. È proprio là, davanti a questa immagine di morte e di resurrezione, che dobbiamo deporre la nostra volontà, la nostra vita, e lasciare che sia Lui a prenderla e a condurla. Questo, dice Gesù, è la via che conduce alla vita, alla vera vita vissuta con Lui in armonia su questa terra, in prospettiva della vita eterna. La garanzia più grande di questa nostra salvezza, che è avvenuta sicuramente, la dice Paolo in una delle sue lettere, dice che Cristo è morto per i nostri peccati ed è risorto per la nostra giustificazione. Cristo è risorto per la nostra giustificazione, è la garanzia che noi siamo stati salvati, la garanzia assoluta. Perché? Perché vuol dire che quel sacrificio che Lui ha fatto al posto mio e al posto di tutto è stato gradito al Padre. Il Padre l'ha accettato e nella resurrezione di Cristo noi vediamo la garanzia, la certezza che siamo stati salvati, non ci sono più dubbi. Strada pericolosa, divieto di transito. Riallacciandomi per concludere a quello che dicevo all'inizio, in apertura, la maggior parte degli incidenti mortali stradali avvengono perché l'automobilista in questione non rispetta o sottovaluta gli appositi segnali indicatori. C'è un cartello di divieto di transito e si transita ugualmente. Io vivo in una via a senso unico. Quando scendo dal portone, io guardo dalla parte dove dovrebbero arrivare normalmente le macchine, ma sapete quante volte mi sono trovato uno con la moto, con la bicicletta, con la macchina, che veniva dall'altra parte? Perché non gli importa niente del divieto di transito. La via del mare c'è scritto ripetutamente con decine e decine di cartelli che devi andare a 70 km all'ora. Allora io posso andare pure a 75. Ma se tu mi passi avanti e vai a 140, prima o poi la croce la troveranno, la tua croce lì da una parte, non è possibile perché questo succeda. E così quanta gente, quante vite, giovani e meno giovani, sono state spezzate perché non hanno dato ascolto a questi segnali precisi che stavano a segnalare questi pericoli. Forse piccoli e grandi segnali il Signore li ha messi anche nella tua vita, e sono stati ignorati da te qui, sottovalutati. Un lutto nella famiglia, una malattia, un dissesto finanziario molto forte, una crisi economica che ti ha colpito, una delusione sentimentale. E noi ci siamo arrabbiati contro Dio. E allora, ma perché succede questo? Perché sta succedendo questo nella mia vita? Dio è cattivo. No, Dio non è cattivo, Dio è buono. E ti ha detto, ti ha parlato tante volte, tu chiudi le orecchie e lui deve usare la maniera forte per farsi chiedere, perché ti ama, perché se non ti amava non lo faceva. Ma siccome Dio ti ama e vuole che tu sei salvato, allora delle volte quando tu sei sordo, e io sono sordo, anche nell'ubbidire ai suoi comandamenti, Dio mi dà un bello schiaffone, e guarda che tu non stai andando per la direzione giusta. E così usa la maniera forte, mi costringe a guardare verso l'alto, perché se no non ci guardo. E invece nella sofferenza mi costringe a guardare verso l'altro, nel problema mi costringe ad alzare gli occhi. Questo è amore, non è cattiveria da parte di Dio. E noi ci siamo ribellati. E questa mattina sono sicuro che il Signore ha voluto dare a ciascuno di noi, anche che siamo qui stamattina, un ulteriore importante segnale di avvertimento per ricordarci quale strada stiamo percorrendo. Il pilota e il comandante dell'aereo scomparso non si sono fidati dei segnali precisi che gli strumenti di bordo davano. Questo strumento di bordo per noi davano e sono andati oltre. È triste. Loro sono morti insieme all'aeroplano, ma andare oltre per noi significa spiritualmente non dare ascolto alla parola di Dio, significa rimandare ad altra occasione. Se avete capito, se Dio vi ha parlato stamattina, non rimandate ad altra occasione, per due motivi. Quando rimandiamo il cuore si indurisce, una volta, due volte, tre volte ci prendiamo il callo e non facciamo più nessuna decisione. La seconda è una realtà di vita. Ci sarà davvero un'altra occasione? Nessuno di noi è sicuro del prossimo momento che vivrà. Io ho parlato della via del mare, io adesso devo ritornare a casa, a Roma, farò la via del mare. Può darsi, se non ho volontà di Dio, che una macchina viene contro, anche se fa 70 all'ora, lui a 140 mi prende in pieno, come l'incidente di questa notte a Urbino, una macchina andava contro un pullman, sono morti tutti, e io ci rimetto la vita. Io sono sicuro di andare col Signore, sto tranquillo. Però è la vita, per dire, usciamo qui, ma quanta gente esce di casa e ti prende un malore, qualche cosa, e non torna più a casa? Io c'avevo un carissimo amico che andava a lavorare, è uscito e non è più tornato. Ma è la vita, non sto dicendo cose così. Quando Dio parla, e se ti ha parlato gli devi rispondere. e ti risponderai, puoi domandare qui ai fratelli della Chiesa, alle persone, spiegami di più, fammi capire di più, fammi leggere insieme a te la Bibbia, spiegami veramente questo fatto della salvezza, del peccato, perché voglio conoscere. E questo è un buon atteggiamento se tu ce l'hai, stamattina non conosci il Signore. Se tu conosci il Signore, stamattina il Signore ci ha ricordato come si passa dal regno delle tenebre al regno del suo amato figliolo, attraverso la morte di Cristo, non ci sono altre vie. Signore, noi ti ringraziamo per la tua parola stamattina. E come tu hai voluto guidarci in un modo molto semplice, noi non abbiamo usato delle parole incomprensibili, non abbiamo usato le nostre parole umane, perché noi, nessuno di noi, per quanto sia un sapiente, un esperto di predicazione, potrebbe mai essere in grado di cambiare il cuore di una persona. Noi non cambiamo niente. Se tu, per mezzo dello Spirito Santo che agisci nei cuori delle persone qui presenti, che tocchi quei punti della vita che soltanto tu conosci, per portare la gioia, la salvezza, la pace in un cuore, puoi riportare l'armonia fra te e questa persona. Oh Signore, tu hai parlato stamattina a tutti noi e tu ti aspetti da noi anche una risposta. Voglio pregarti, Signore, se c'è qualcuno qui questa mattina che non ti ha mai conosciuto, che non ha mai fatto questo passo di dire voglio deporre la mia vita ai piedi di Gesù, voglio fidarmi di Lui, voglio vedere cosa succede, anche con una sorta di curiosità. Signore, sono sicuro che non se ne pentirà come non ce ne siamo pentiti noi che siamo qui stamattina e ti abbiamo lodato insieme come il nostro Signore, come il nostro Salvatore, come il nostro tutto, perché tu, da perduti, sei entrato nella nostra vita e l'hai riempita in un modo meraviglioso. Non siamo delle persone perfette, Signore, tu lo sai, ma siamo tuoi figlioli, siamo delle persone che sono state lavate, perdonate, rigenerate dallo Spirito Santo e che camminano in comunione con te. Ti ringraziamo, Signore, che se c'è qualcuno non vada via da questa sala senza averlo detto, io stamattina ho capito, io voglio fare questo passo, voglio fidarmi di Gesù che ha detto io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ti ringraziamo per questa parola nel nome di Gesù. Amen. Amen.
Ah, per caso.